Vangelo di Matteo capitolo 4 e leggiamo dal versetto al versetto 18. Gloria al Signore. Se c'è qualcuno che per la prima volta è qui in mezzo a noi, si senta accolto anche da me. Non è una parte diversa quella che ora abbiamo. Il messaggio della parola ci coinvolge ancora di più tutti quanti, perché finora abbiamo adorato il Signore ha ricevuto la nostra lode, ma ora arriva il tempo in cui noi ascoltiamo quello che Egli ha da dire al nostro cuore, quindi siamo ancora più coinvolti. Vogliamo alzarci in piedi? Vi chiedo di stare con me mentre leggiamo la scrittura. Dio sia lodato. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. E passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali nella barca, con Zebedeo loro padre, rassettavano le reti. E li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici. Ed egli li guarì. Grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Siamo certi, Signore, che ancora stamattina saprai dare un messaggio adatto per ogni cuore. Mentre ascoltiamo, preghiamo in cuor nostro perché lo Spirito Santo sigilli nella nostra vita il messaggio che tu dai al nostro cuore. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno.
Amen.
Prendete posto, fratelli. Gloria a Dio. Sento l'urgenza di questo messaggio stamattina per tutti quanti noi. Perché, sapete, molte volte siamo affascinati dalla prima parte di questi versi che abbiamo letto, di come Gesù chiama questi pescatori a seguirlo, e poi leggiamo la seconda parte che appunto abbiamo visto insieme, dove Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando, guarendo. Insomma, abbiamo l'idea che la missione ce l'abbia solo Gesù. Invece Gesù dice che anche noi abbiamo una missione. Tutti quanti noi. Ecco perché questa mattina, se dovessimo dare proprio un titolo a questo pensiero, a questo messaggio, è proprio questo: Dio vuole che tu adempia la tua missione. Siamo chiamati tutti quanti, non avere un rapporto, come dire, romantico, letterario col Signore. Oh, quanto è bello, io leggo la parola di Dio, il Signore mi incoraggia e mi sento più felice. Vi posso dire che questo messaggio secondo me ha poco contenuto? Vi posso dire che forse, se ragioniamo così, forse la scrittura non farà veramente l'effetto che vuole fare nella nostra vita? Io voglio dirvi da parte del Signore, lo sento in cuore questa mattina, che il Signore ci chiama a una missione personale, che è quella che ha rivolto, e lo vedremo tra qui a breve, proprio ai discepoli, a questi pescatori. Lo ha rivolto a uomini semplici, a persone che non avevano, come dire, fatto nessuno studio teologico, non avevano ricevuto nient'altro che questo invito. E scopriremo anche che non è l'invito che Gesù fa in un altro contesto quando dice: venite a me voi tutti che siete aggravati e oppressi. L'invito che qui fa Gesù è un po' diverso e lo scopriremo nei pochi minuti che mi prenderò. Voi pregate che siano pochi i minuti, se no quelli si allungano. Se poi si allunga è colpa vostra perché l'avete pregato. Non ve la pigliate con me. Ci sono delle cose importanti che dobbiamo considerare, fratelli. Innanzitutto, per adempiere ad una missione dobbiamo vedere che cosa dice la Scrittura. E qui noi vediamo che Gesù chiama questi uomini da quello che stavano facendo e gli dà un impegno. E gli dà uno stimolo diverso rispetto a quello che avevano avuto fino a questo momento. Gli dice: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. C'è scritto che Andrea e Pietro prima, poi abbiamo Giacomo e Giovanni, facevano tutti e quattro questa attività, anzi tutte e cinque, perché era coinvolto anche Zebedeo, il padre di Giacomo e di Giovanni. Chi stava rassettando le reti, chi era tornato stava andando alla pesca, avevano gettato le reti in mare, erano pescatori, dice la Scrittura, quindi ci dà l'idea di un lavoro comune. Magari non tutti siamo pescatori, io per primo non lo sono, ma abbiamo le nostre attività, abbiamo i nostri impegni. E ovviamente nei nostri impegni, in un certo qual modo, peschiamo tutto quello che abbiamo da fare per continuare a fare le nostre attività, lavoriamo. E i pescatori, qui in questo caso, avevano proprio le reti, le gettavano in mare e quello che ritiravano su era quello che era il loro sostentamento, era quello di cui si mantenevano per la loro famiglia e quindi era questa la loro vita. Gesù li chiama da quello che loro sono loro stessi, senza cambiarne una natura esteriore, perché quello che ha fatto il Signore è innanzitutto interiore nella nostra vita. Ha cambiato l'abitudine del nostro cuore. E qui vedremo tra qualche istante proprio come il Signore ha cambiato delle abitudini nella vita di questi uomini. Prima gettavano le reti in mare e quando Gesù li chiama lasciano le reti, lasciano la barca. Quindi per adempiere a quella missione che il Signore ci ha dato dobbiamo lasciare quelle abitudinarietà che noi abbiamo acquisito nel tempo. Magari ci siamo abituati a una certa routine della nostra giornata e siamo convinti che sia sempre quello. Invece il Signore ci vuole dare una visione diversa delle cose che noi viviamo. Io quando vedo una persona nel corso della mia giornata lavorativa, di studio, di impegni familiari, la voglio vedere come un pesce che devo pescare. Lo voglio vedere come qualche cosa che deve tornare utile alla mia missione che il Signore mi ha dato. È molto importante. E questo non è importante solo per chi già ha fatto un'esperienza col Signore. Credo che sia molto importante anche per chi ascolta già per la prima volta la parola di Dio. Perché il Signore vuole qualche cosa da noi e vuole che noi vediamo le cose della nostra quotidianità in un modo diverso. E allora se vuoi adempiere la missione che il Signore vuole affidarti, e vedremo che è una missione meravigliosa, perché ci porterà a vedere la gloria di Dio. Amen. Se vuoi adempiere a questo, devi lasciare quelle abitudini, quelle condizioni in cui quell'acqua della nostra vita rimane sempre ferma. Gesù disse: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Gloria al nome del Signore. Quindi c'è un'acqua viva che vuole sgorgare dal tuo cuore. E questo viene solo dalla parola di Dio. Amen. E volete che nel cuore di questi uomini, quando Gesù li chiamò, non ci fosse una curiosità particolare che fosse nata nella vita loro, nel loro cuore, nel dire: ma andiamo a vedere questo Gesù che cosa ha da presentarci, che cosa ha da darci. Se stamattina sei venuto e non sai quello che Gesù vuole darti, io posso dirti per certezza che non so neanche io quello che il Signore vuole dare alla tua vita. Lo devi scoprire attraverso di Lui, perché Egli è vivente ed è qui. Amen. Gloria a Dio. Amen. Noi avvertiamo la Sua presenza. C'è qualcuno che l'avverte stamattina? Gloria a Dio. Ti possa essere di incoraggiamento questo. Che quello che il Signore vuole fare nella tua vita sicuramente sarà diverso di quello che vuole fare nella persona che è a fianco a te, anche se magari è il tuo coniuge, è un tuo figlio, un tuo fratello. Ricordiamo che il Signore vuole che tu adempia la tua missione, quello che il Signore ha dato alla tua vita. Il Signore non ci chiama ad essere degli schiavi, ci ha chiamati a essere servitori. Servitore ha un compito nobile. Il compito nobile è quello di adempiere tutto quello che il suo padrone gli ha dato da fare. E allora noi stamattina, se vogliamo scoprire che cos'è il valore dell'ubbidienza, lo possiamo scoprire se facciamo quello che hanno fatto questi uomini. Hanno lasciato le loro reti, hanno lasciato quello che era l'abitudine della loro vita e hanno cominciato a vedere il mondo che era intorno a loro in un modo diverso. E se il Signore vuole trasformare la nostra vita, io credo che lo vuole fare anche nella vita di qualcun altro. E ricorda anche che c'è un'altra cosa molto importante per adempiere quella missione che il Signore ci dà. Ricordarsi che noi dipendiamo dal Signore. C'era un'indipendenza nel cuore di questi uomini, anche nella loro mente, soprattutto nella mente. Erano dei pescatori, erano degli autonomi, erano degli imprenditori, va. Avevano la loro vita, quindi anche dal punto di vista materiale, non avevano nulla da che poter dipendere da altri. Il loro lavoro li sosteneva, il loro lavoro li faceva sentire, tra virgolette, realizzati, e sembrava che il mondo dovesse finire lì. Quando poi hanno conosciuto Gesù, hanno incontrato il Signore, hanno realizzato che quello che disse un giorno Giosafat è vero pure per noi. Giosafat aveva un esercito che gli veniva contro e insieme a tutto il suo popolo li chiamò tutti quanti a digiunare, a pregare, e poi fecero una preghiera. Giosafat per primo, nel secondo libro delle Cronache se ne parla, al capitolo 20, al verso 12, dove Giosafat dirà queste parole che forse dovrebbero diventare un po' nostre. Amen. Amen. Mi dite, ma non so che cosa stai dicendo, fratello, non posso dire amen. Ora sentirò un amen più forte. Noi non sappiamo che fare, ma i nostri occhi sono su di te.
Amen.
Gloria a Dio. Ora un amen più convinto. Gloria al Signore. Io non so che cosa devo fare. E io stamattina sto parlando proprio a te. Tu stai dicendo nel cuore tuo, io non so che cosa devo fare. Sì, Signore, tu dici io devo adempiere la mia missione. Ma Signore, io non so che cosa devo fare. Tu punta gli occhi su Gesù. Punta gli occhi su di Lui. Anzi, vai dietro a Gesù. E questo è il secondo punto importante di questo adempiere la nostra missione. Andare dietro a Gesù è quello che noi abbiamo letto quando Gesù, in modo particolare con Pietro e Andrea, dice al verso 19, e disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ora questa è una frase molto importante, sicuramente molto conosciuta, molto nota, ma, ripeto, come dicevo prima, è diverso da quello che Gesù dice quando afferma venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati. L'invito è simile, ma qui c'è una chiamata a rivestire il ruolo di soldati di Cristo. È un po' come quando Jonathan insieme al suo scudiero hanno la certezza da parte del Signore che i Filistei gli saranno dati tra le loro mani. E allora lì Jonathan dice al suo scudiero, vieni dietro a me, vieni, saliamo. Il Signore per certo ci darà questi Filistei nelle nostre mani. Saliamo, è una chiamata a una battaglia, a un impegno che deve essere serio, perché il soldato che viene arruolato, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato, non si immischia nelle faccende civili, si impegna per quello a cui è stato chiamato. Ora in questo il Signore ci dice anche stamattina che non vuole che noi lasciamo ogni cosa della nostra vita e seguiamo chissà chi. Questa anche è terra dove qualcuno tantissimi anni fa ha fatto una cosa del genere, ma non è quello lo spirito che il Signore vuole per la tua vita. Non è abbandonare ogni cosa, fare confessione di povertà e vivere la propria vita aspettando che poi Dio, in base a quello che noi abbiamo fatto, stiamo facendo, con delle opere buone, caritatevoli, meritevoli, possiamo ottenere il premio. C'è un impegno anche per te. Devi adempiere la tua missione. E adempiere la propria missione significa rimanere saldi quando le prove arrivano, quando i momenti di difficoltà arrivano. A che cosa servirebbe altrimenti stamattina stare insieme, leggere la Bibbia e poi tornare a casa e vedere i problemi come li vedevamo prima di venire qui? Signore, stamattina vuole darti una visione diversa delle cose, perché tu possa vedere i problemi della tua esistenza diversamente da come li hai visti fino ad ora. Perché egli ti ha dato l'opportunità di andare dietro a lui. È lui il generale, noi siamo il suo esercito. E questa è la chiamata: venite dietro a me. Non è qualcosa di romantico: Signore, io ho tanti problemi, io non so fare niente, Signore, fai tutto tu. No, venite dietro a me, egli ci equipaggia. Quello che ti manca il Signore te lo può dare e te lo vuole dare, gloria al suo nome. Egli ha lasciato lo Spirito Santo qui in mezzo a noi per consolarci, ma per potenziarci. Alleluia. Fratelli, è un tempo molto particolare della nostra società, dove ogni cosa sembra che possa dare, come dire, sollievo al cuore dell'uomo. Magari uno cerca un tempo di svago per la propria vita, per uscire fuori dalle proprie routine, dai propri problemi, evadere, magari avendo un benessere particolare, una soddisfazione personale riguardante il proprio lavoro, le proprie attività, vedere qualche risultato, qualche frutto delle proprie opere. Invece il Signore stamattina vuole farti vedere la sua gloria, vuole farti realizzare nel cuore, portando frutto alla sua gloria, con la tua vita, con la semplicità della tua vita. Gesù li ha lasciati pescatori, non li ha cambiati come santi, Superman e Wonder Woman. Quelli sono fumetti, cartoni animati. Quello che vale per noi stamattina è poter realizzare che se andiamo dietro a Gesù c'è una missione spirituale che noi possiamo compiere, perché il Signore ci darà modo di essere equipaggiati. Come Paolo dice agli Efesini quando gli racconta come è fatta l'armatura del cristiano. Ad un certo punto gli dice: state dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia. Metti questa armatura sulla tua vita. Se senti che Gesù sta chiamando il tuo cuore a fare un passo di fede, a vedere le cose in un modo diverso, ti dà anche un sostegno, una protezione tale perché tu possa essere protetto, rimanere saldo. A cosa serve la fede? A cosa servirebbe adempiere a una missione a cui non mi sento chiamato? Certo, magari uno, quando parliamo di missione, può pensare, dice: ma io non mi sento chiamato di andare in missione in qualche parte del mondo. Abbandoniamo l'idea di quel tipo di missione. C'è una missione, c'è un compito, c'è un incarico, c'è un modo diverso di considerare la vita e vedere le cose che viene solo dalla parola di Dio, se vai dietro a Gesù. Quindi questa chiamata che il Signore rivolge, innanzitutto ci invita a lasciare le, come dire, le abitudini della nostra vita, quelle certezze, ma soprattutto a considerare che dobbiamo andare dietro a Gesù perché c'è una missione. Dicevo prima, il soldato, una volta che è arruolato, non si immischia nelle cose della vita civile, dice la Scrittura. Perché? Perché perderebbe l'obiettivo. E tanti oggi iniziano in un modo e poi perdono l'obiettivo. Perché molti iniziano a leggere la Bibbia e poi dopo un po' si stancano. Qualcuno dice: ma io non riesco a capire quello che il Signore dice, quello che il Signore vuole per me. Io magari prego pure, non so se qualcuno l'ha mai pensato, l'ha detto, o stamattina c'è qualcuno che sta pensando proprio questo. Io leggo, mi sforzo, prego, mi impegno, dedico anche del tempo importante della mia giornata a cercare la volontà di Dio, ma non riesco a realizzare, non capisco. Quando vengo in chiesa non sento quella presenza come la sentono gli altri. Non riesco a pregare come pregano gli altri. Quando il pastore invita a pregare, io mi sento in imbarazzo perché non so pregare. Vai dietro a Gesù. Segui Gesù, che che ha dato un'indicazione particolare, rivestire un'armatura e a guardare le cose come le guarda un soldato, come le guarda qualcuno che il problema lo deve affrontare. E forse stai rimandando ancora qualche difficoltà della tua vita e stai dicendo: magari poi ci pregherò un giorno, magari se il pastore farà un appello, io poi alzerò la mano, il pastore pregherà per me e il Signore mi aiuterà. Devi prendere tu questa iniziativa, è la tua missione, è la tua missione, fratello, sorella. Il Signore ti ha detto: vieni dietro a me, è Lui che sta davanti. E gloria a Dio, quando noi ci muoviamo, Egli è la nostra avanguardia ed Egli è la nostra retroguardia. Questa mattina voglio invitarti a fare un passo di fede, ma un passo maturo. Un passo maturo in cui tu eviti i discorsi vuoti e profani, dice la Bibbia. Eviti le obiezioni, eviti le chiacchiere profane, eviti le dispute stolte e insensate. Ora, questa mattina, se insieme vogliamo capire che cosa ci può essere di buono per noi, abbiamo bisogno non solo di andare dietro a Gesù, ma di osservare Gesù. E questa è la seconda parte del testo che abbiamo letto. Nella versione che ho io, questo paragrafetto viene proprio intitolato così: Missione di Gesù in Galilea. E io voglio pensare, e magari qualcuno sta pensando, ma è la missione di Gesù. Questa è la missione di Gesù. Era la missione di Paolo quella di fare i viaggi missionari e andare in giro per le comunità a rallegrarli, a incoraggiarli, magari anche a richiamarli. Non sono io, non è per me. In chiesa questo non è compito mio, se la deve vedere il pastore, i fratelli e le sorelle che lo collaborano. È diverso quello che il Signore ci dice. Io e te dobbiamo osservare Gesù, e lo osserviamo con quello che abbiamo letto insieme. Gesù, verso 23, andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia, ogni infermità tra il popolo. Ora, in questo, possiamo dire: Signore, come potrei mai io adempiere a quello che leggo qui? Io voglio seguirti, ma più di tanto non sarei in grado di fare. E intanto il Signore non ci dice che noi dobbiamo prendere il suo posto. Il posto del trono è già occupato. Amen. Quindi se già ci acquietiamo l'anima nel sapere che il trono è occupato, siamo tutti più sereni. È vero? Quindi non abbiamo bisogno di fare cose che vanno al di là di quello che il Signore ci comanda di fare. Venite dietro a me. Che cosa ti sta chiedendo il Signore? Che cosa chiedeva il Signore a Naaman, malato nella condizione in cui si trovava? Sentì parlare del Signore da questa giovane ragazza: oh, se il mio Signore sapesse che in Israele c'è un Dio, e poi i servi che lo devono incoraggiare. Dice: ma alla fine ti hanno chiesto soltanto di gettarti 7 volte nel Giordano, mica ti hanno chiesto di fare salti con bungee jumping nel Giordano. C'è manco l'altezza, non ce ne sono ponti, ma poi fa ste cose. Devi solo tuffarti. Ah, ma quello è un fiumaccio, io ho tanti bei fiumi qua nella mia terra, devo andare proprio lì. Era generale, era orgoglioso. Signore, facci perdere l'orgoglio dal cuore. Ah. E allora quest'uomo poi a un certo punto si sente dire dai suoi servitori, che secondo me erano stanchi, affranti da quest'uomo che non riusciva a realizzare, che c'era una missione per lui. Ma Signore, ma se ti avessero chiesto chissà che cosa, ti hanno chiesto niente. Se fosse stato complicato tu non l'avresti fatto. Eppure ti è stato chiesto solo di gettarti 7 volte nel Giordano. E Signore stamattina che ti sta chiedendo? Venite dietro a me. Ti ha detto già che tu dovrai affrontare guerre, difficoltà, pericoli. Ti ha detto: venite dietro a me, facciamo un passo alla volta. Amen. Ora, perché i primi passi nella fede? Si chiamano proprio primi passi, perché non sono passi da gigante. I primi passi. Venite dietro a me. Abbandona quell'orgoglio e pure quella paura di pensare che poi Gesù ti fa perdere tutte quelle comodità che tu hai. Gesù ti fa perdere tutte quelle certezze che tu hai, tutta quella libertà. Parecchi pensano che vivere il Signore vuol dire essere privati della libertà. Fino a prova contraria, siamo liberi di entrare in questo locale, liberi di fare la nostra vita, di andare per le strade e dire che Gesù ci ama. Liberi di poterlo fare. Se c'è qualche impedimento, forse lo mettiamo noi. E ci sono tante di questi ostacoli che noi riteniamo come le reti erano avvinghiate intorno ai piedi di Pietro, di Andrea, di Simone, di Giacomo e di Giovanni. Quelle reti così sottili. Signore, stamattina abbiamo bisogno di venirti dietro, di osservare quello che fai. E nel nome di Gesù noi vogliamo vivere la nostra vita. Perché quando preghiamo diciamo nel nome di Gesù, nel potente nome di Gesù. Che cos'è la mia vita senza il potente nome di Gesù? Stamattina fanne stima, amico, fratello, sorella. Fai stima di questo nome così importante. Osserva le sue mani, come si affrettano a raggiungere gli ammalati, i bisognosi, coloro che sono nella sofferenza. Osserva Gesù. Signore, io non sono capace di fare niente. Osserva Gesù. Osserva come Lui opera. Ti verrà la voglia di fare qualcosa per Lui. E quando il Signore ti metterà quel desiderio nel cuore, tu lo farai e neanche te ne sei accorto. Quanto è bello quando potremo incontrare qualcuno di fronte a noi che non è un nemico che arriva, è qualcuno che deve essere aiutato. Noi siamo dei soldati che sono degli operatori in missione di pace. Non vanno in battaglia. C'è una guerra spirituale in atto, fratelli, ma noi questa la dobbiamo affrontare in preghiera. Poi quando ci troviamo di fronte a qualcuno, lo dobbiamo incoraggiare, sostenere, come faceva Gesù. Osserva Gesù, osserva Gesù. Come posso adempiere a questa missione, Signore? Io capisco che forse può essere anche difficile partire e pensare alla missione proprio in questo modo. Non trascurare le persone che ti sono intorno. È molto semplice. Gesù andava attorno per tutta la Galilea. Poi la sua fama si sparse per tutta la Siria. La sua fama si può continuare a spargere per tutta l'Umbria. Amen. Se io e te quello che facciamo lo facciamo per dare gloria al Signore. Questa è la tua missione. Non ti aspettare mantelli e spade fiammeggianti, non ne hai bisogno. La tua vita, come quel pescatore che fu chiamato così com'era ed è rimasto così, solo che nella sua vita c'era qualcuno che lo muoveva nel fare le cose. Mi sono preso qualche minuto in più, ma avevo bisogno di dirti che io e te dobbiamo portare frutto alla gloria di Dio. E per fare questo abbiamo da compiere una delle missioni più importanti. Continuare ad amare Dio e il prossimo come noi stessi. Parti da questa missione. Parti da questo. E ti accorgerai di quanto è importante che i nostri occhi siano come gli occhi dei servi descritti nel Salmo 123. Dice la scrittura, ecco, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché Egli abbia pietà di noi.